Va ora in onda Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.
Caro saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori per questo appuntamento mensile di Parliamo di Musica, che oggi è dedicato a un mio grande amore. Chi ci segue da tanto tempo lo sa che questa radio ha una bandiera britanniana. In Benjamin Britten ha sempre creduto, per colpa mia o per mia responsabilità, ma non nego che ci sia la mia mano dietro tutto questo, sia nel numero abbondantissimo di composizioni che Rete Toscana Classica manda in onda, sia per il frequente ritorno su questo compositore anche in sede appunto come questa di approfondimento. E perché torniamo su Britten? A parte per il fatto che è bellissimo e che è uno dei massimi rappresentanti della musica del XX secolo, ma perché è stato finalmente, punto esclamativo, ripubblicato dopo tanti anni di assenza, il volume di Alessandro Macchi a Benjamin Britten, L'uomo, il compositore e l'interprete. È fresco di stampa in questi giorni da EDT Torino, in una bellissima nuova edizione che è stata accresciuta, integrata e anche modificata per certi aspetti. E per parlare di questo libro, che io amo moltissimo, poi vi racconterò un aneddoto che lega anche me e Alessandro Macchia da un'amicizia che nacque su questo volume, abbiamo qui proprio l'autore, Alessandro Macchia, il brittenologo numero uno d'Italia. Buonasera Alessandro.
Buonasera a lei, buonasera a tutti.
Alessandro Macchia è un docente di storia della musica nel conservatorio, ha scritto molti volumi, ma in particolare questo gli ha dato la gloria maggiore. Il volume era stato pubblicato precedentemente dalla benemerita, va detto, casa editrice Epos, che però poi non c'è più, è venuta meno, è fallita credo comunque, e quindi sono diventati tutti i titoli del catalogo dell'Epos introvabili, a meno che qualche benemerito editore, come in questo caso il più importante indubbiamente editore di cose musicali in Italia, l'EDT, non si sia fatto carico proprio di riprendere i lavori più importanti, e certamente di tutti quelli apparsi nelle collane dell'Epos lo studio di Alessandro Macchia, la monografia su Benjamin Britten, è uno di quelli irrinunciabili, ecco, proprio irrinunciabili. Alessandro, io ti do del tu, anche se dovremmo darci del lei ufficialmente, ma qui c'è un legame talmente antico che possiamo anche bandire queste formalità radiofoniche, se sei d'accordo, ma credo
sì,
che
sì,
al pubblico poi dei nostri ascoltatori, che sono appunto britannizzati a sufficienza, non dispiaccia questa complicità e questo sodalizio che esiste tra me e Alessandro Macchia proprio nel nome di Britten. Vi dico quell'aneddoto a cui accennavo. Io da tanto tempo pensavo di scrivere un libro su Benjamin Britten, essendo stato la passione, la passione predominante fin da quando avevo 17-18 anni, e essendomelo portato sempre a, come dire, vicino, appresso, come un compagno di strada. Poi improvvisamente vengo a sapere che è uscito un libro su Benjamin Britten e mi si dice un libro importante, ma qualcosa mi indispettino un poco, va detto. Poi, con supremo pregiudizio, andai in libreria, comprai il mio Benjamin Britten dell'Epoch con la firma di Alessandro Macchia, lo lessi, anzi lo divorai, e deposi subito le armi. Anzi, scrissi un messaggio su Facebook, perché era l'unico modo per contattarlo, non avevo nessun altro canale, a Alessandro per dirgli: volevo scriverlo io, ma l'hai scritto te, quindi sono a questo punto non posso fare altro che le congratulazioni. E tale rimane il mio giudizio, naturalmente, anzi l'ho anche adottato al conservatorio come testo di un corso su Britten dello scorso anno, anche se non era ancora uscito. Questo è stato un po' un problema, perché i miei studenti non potevano giovarsi di un volume che si trovava in libreria. Detto questo, il taglio del profilo britteniano delineato da Alessandro Macchia nel denso, documentatissimo volume dà un forte rilievo all'elemento religioso, direi anzi proprio cristiano, di Britten. È stato sempre trascurato, insomma quasi trascurato, abbastanza trascurato, in tutta la bibliografia precedente allo studio di Alessandro Macchia. Qual è il motivo, secondo te, di questa trascuratezza, che certamente è intenzionale a mio avviso, ma che è clamorosa tutto sommato, proprio perché chi conosce bene Britten sa quanto la pietà cristiana, in particolare il sentimento della pietà cristiana, il sentimento del perdono, il sentimento della comunità dei credenti, le virtù teologali, fede, speranza e carità, siano davvero delle luci nel percorso britteniano.
Ma la risposta in realtà ce l'ha data Imogen Holst all'indomani dell'esecuzione di The Rape of Lucretia, un'opera che fu criticata perché tutta la vicenda della matrona romana violentata dal principe etrusco viene riletta con gli occhi di due cori, due personaggi, un uomo e una donna, che però vivono nell'era cristiana, quindi si volgono indietro e la raccontano facendo emergere i nomi della Vergine, di Gesù Cristo. E lì quell'opera lasciò l'amaro in bocca agli ascoltatori, proprio perché dicevano: cosa c'entra il cristianesimo qui? Imogen Holst disse: ecco, come vedi Ben, si rivolgeva a Britten, se si toccano le cose sacre, gli argomenti sacri, in questo secolo si può fare uno scandalo pari a quello del sacro di Stravinsky. Il problema è che l'elemento sacro ha sempre disturbato nel Novecento, questo secolo ferocemente ateo, e quindi anche su altre opere si è stentato a riconoscere quello che c'è. Peter Grimes, per esempio, che viene sempre letto in una chiave di critica sociale, c'ha ben altro. Una specie di critica sociale c'è sicuramente, però se noi andiamo a guardare nel dettaglio della musica e del libretto, vediamo fra le righe qualcosa che ci riallaccia a una figura biblica importante, che è quella di Giobbe. Peter Grimes è una sorta di Giobbe recalcitrante di fronte a tutte le sventure che gli arrivano. Il Giobbe biblico le accetta passivamente perché sono una prova di Dio, e invece Peter Grimes no. Peter Grimes è orgoglioso, superbo, e vuole integrarsi paradossalmente al borgo, arricchendosi, e non accetta tutte le prove a cui poi viene sottoposto. Questa figura di Giobbe compare in realtà proprio nei versi. Se noi guardiamo il testo della grande aria della seconda scena del primo atto, quella nel pub, quell'aria che evoca le Pleiadi, l'Orsa Maggiore, è quasi una citazione esatta da un paragrafo proprio del libro di Giobbe. E poi gli altri elementi che ci riconducono alla sfera cristiana, il prologo è molto simile anche dal punto di vista musicale alla scena del processo davanti a Pilato nella Passione secondo Matteo di Bach, e per la maniera in cui lui usa la vocalità dei tre, diciamo, elementi vocali principali, no? Peter Grimes da una parte, che ha una vocalità quasi da arioso, e poi dall'altra abbiamo il giudice e poi il borgo che lo attacca in continuazione. E anche nell'uso degli strumenti, lì dove Peter Grimes accompagnato dagli archi, nell'intervento del borgo, insomma, intervengono i fiati. Quindi ci sono questi elementi. Ora, che cosa si può dire a questo punto? Che in realtà Peter Grimes è una sorta di parabola o antiparabola religiosa e che poi apre un ciclo che si concluderà alcuni decenni dopo proprio con le parabole da chiesa, che sono degli anni 60 e sono il periodo in cui Britten rinuncia al teatro profano e crea queste sacre rappresentazioni che vengono realizzate in chiesa, imprescindibilmente in chiesa.
E di questo parleremo dopo, infatti, perché il resto della trasmissione arriverà, diciamo, nel corso della trasmissione arriverà certamente il momento di parlare delle parabole, che purtroppo in Italia sono così poco conosciute al pubblico perché nessuno le
Perché sono
produce.
difficili,
Sono difficili, ne so
sono
qualcosa. Io ho
difficilissime.
prodotto Carlo River alla Sagra Musicale Umbre, quindi ne so qualcosa. Però è anche stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita di direttore artistico, di organizzatore musicale, perché raramente ho avuto come ricompensa, diciamo così, dalla musica che si creava, una emozione così profonda, davvero, che andava a toccare le corde più intime, più nascoste anche dell'anima. Beh, ma qui c'è troppo autobiografismo, mi rendo conto. Invece lasciamo la parola a Britten in questo caso con l'alba proprio dal Peter Grimes, dai quattro interludi che hanno anche una loro seconda vita concertistica, in questo caso con Leonard Bernstein e la New York Philharmonic Orchestra.
Thank you.
era Leonard Bernstein, primo interprete di americano, cioè il secondo interprete in assoluto di Peter Grimes, lo diresse a Tanglewood al corsi estivi di Koussevitzky nel 1946, quindi un anno dopo circa la prima esecuzione londinese del 1945, con L'alba, uno degli interludi dal Peter Grimes. E continuiamo il discorso con Alessandro Macchia, parlando della ripubblicazione, che è una nuova edizione a tutti gli effetti, del suo volume su Benjamin Britten. Dietro questa sempre più profonda ispirazione religiosa di Britten, uno dei culmini, diciamolo, è certamente War Requiem, e anche il sentimento della pietà che già in Peter Grimes è così forte, così sottolineato, così come è forte in un'opera, quella che ha appena citato, un'opera da camera, Rape of Lucrezia, lo stupro di Lucrezia, che è stata scritta immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale e che parlava anche di paesaggi, diciamo, di devastazioni proprio della figura femminile durante una guerra totale come la Seconda Guerra Mondiale, dove le donne hanno anche pagato un prezzo con l'essere oggetto della violenza di tanti soldati, perché con la guerra sì, questo arriva naturalmente. Ma c'è anche la figura di Odin, questo personaggio che accompagna Britten nei decisivi anni 30, quindi negli anni della sua della conquista della propria personalità, della propria poetica, questo personaggio che ha una prepotente personalità, una prepotente grandezza artistica e precocissima, perché erano giovani tutti e due. Ecco, questo rapporto, parliamone un po'.
Britten lo conosce quando eravamo nel 35-36, lui lavorava presso il General Post Office e dopo l'ingresso in questo ente, che era un ramo del Ministero delle Telecomunicazioni anglosassone inglese, venne chiamato anche Odin. E Britten rimane profondamente folgorato, ritiene che sia un uomo estremamente brillante e accresce il numero delle sue stesse letture poetiche, e viene a conoscere poeti che non aveva mai letto. Non solo, ma Odin ha anche una profonda conoscenza musicale, quindi fra i due si comincia a stabilire un rapporto di costruttiva interazione. Diciamo che da parte di Odin c'era anche un interesse di tipo sentimentale. Britten rifiutò sempre questo tipo di approccio, però è un legame che diventa quasi il rapporto tra un mentore e un discepolo. C'è un qualcosa di particolarmente significativo. In quegli anni Odin ormai si era allontanato dalla religione e profondamente, lo vediamo in tante delle poesie scritte verso la metà degli anni 30. E anche Britten, per una ragione legata pure alla sua volontà di staccarsi dalla oppressiva figura materna, si era anche Britten allontanato dalla religione, pur non rinnegando il Dio in cui credeva. Poi verso la fine degli anni 30, siamo intorno al 1939-1940, una serie di riflessioni di personali, di letture, porta Odin a una vera e propria riconversione al cristianesimo, una riconversione che porta a uno sviluppo del tutto nuovo della poesia di Odin. Curiosamente anche Britten ritorna al cristianesimo. Il segno di questo sono almeno l'Ode a Santa Cecilia, che scrivono assieme, e poi esattamente Peter Grimes. C'è qualcosa di però particolare in questo riavvicinamento dei due alla religione. Viene filtrato dal contatto con un mondo particolare, quello della filosofia personalista, quella di Denis de Rougemont, per esempio, oppure i libri di Manuel Mounier. Questo lo vediamo anche proprio nelle primissime pagine di Peter Grimes, quel famoso recitativo che c'è a ridosso tra il prologo e il primo interludio, no? Il recitativo duetto tra Peter Grimes e Helen Horford. In realtà è proprio la realizzazione musicale di quell'abbraccio e di quel gesto di carità che i personalisti esaltavano proprio come segno, come indicazione dell'unico modo perché gli uomini si incontrassero fra di loro. Qui non è quindi un semplice recitativo, è qualcosa veramente di potentissimo, è un abbraccio. Questo abbraccio, guidato dalla carità, dal gesto caritatevole di Helen Horford, personaggio bellissimo, forse la figura femminile più bella di tutto il teatro britanniano, dove va a finire? Come dicevamo prima, va a finire poi nelle parabole da chiesa, nello specifico nell'ultima parabola da chiesa, che è quella sulla virtù teologale della carità, ed è The Prodigal Son,
Certo,
il figlio
certo.
prodigo.
A questo proposito, però, propongo un altro ascolto. Va detto che tutti gli ascolti li abbiamo concordati prima, con Alessandro. È una selezione complice, la chiamerei. Da un'opera purtroppo anche questa poco eseguita in Italia, benché bisogna riconoscere che i teatri italiani negli ultimi tempi si sono finalmente accorti che il repertorio del teatro del Novecento senza Britten non si può fare. E quindi abbiamo visto moltiplicarsi le rappresentazioni di Giro di Vite di Peter Grimes, ultimamente a Roma, Giro di Vite a Genova, e tante altre importanti produzioni che dimostrano quanto queste partiture siano vivissime, a dispetto invece di tante altre del Novecento che mostrano ora tutta la loro anzianità. Ed è una sezione dalla seconda parte della Spring Symphony, opera 44, un lavoro per voci, sole, coro e orchestra di grandi proporzioni. Su testo di Oden, gli altri sono su tanti altri poeti, secondo quella che è una consuetudine di Britten di creare delle antologie poetiche in tanti suoi lavori, La Serenata, Il Notturno e così via. E qui abbiamo una poesia molto molto bella, molto importante, Out of the Lone I Lie in Bed, proprio di Oden, che sta quasi nel centro, diciamo, nel centro nevralgico, nel cuore di questa Spring Symphony. Due parole velocemente per commentare questo testo.
Sì, è una poesia che lui scrisse nel 1933. Lui racconta un aneddoto che si trovava con degli amici sotto il cielo stellato, steso su un prato, e a un certo punto ebbe come una sorta di rivelazione, di una fulminazione istantanea del valore dell'uomo per l'altro uomo. Quindi scrive questa poesia, poi rimane isolato, sono dei versi bellissimi che però rimangono isolati dal contesto creativo di quegli anni. Però diventa poi la radice di quella conversione che avverrà poi dopo, al punto tale che è talmente importante che poi lui rinnegherà tutta una serie di
È il
poesie
germe di tutto
importanti che
quel.
pure aveva
Esatto.
scritto, per esempio quella sulla guerra di Spagna, oppure quella sul primo settembre del 39, no? Quando scoppia la seconda guerra mondiale. Lui dirà: no, quella era tutta retorica, retorica. Invece questa poesia viene considerata da lui stesso come quell'intuizione che porterà appunto alla riconversione al cristianesimo.
E questa unione, diciamo, di anima e di spirito fra Britten e Oden è molto, molto manifesta in questa pagina che ora ascoltiamo, nell'interpretazione del direttore Richard Hickox, la London Symphony Orchestra e il contralto Alfreda Hodgson ed il coro anche della London Symphony Orchestra. Davvero una pagina mirabile, ispiratissima, che per certi aspetti anticipa anche War Requiem. Era Out on the Lawn, A Lying Bed, testo di Auden, dalla Spring Symphony Opera 44 di Benjamin Britten, con London Symphony Orchestra e Chorus, diretti da Richard Hickox e Alfreda Hodgson come voce solistica contralto. Continuiamo il nostro incontro con Alessandro Macchia in occasione della felice e tanto attesa ripubblicazione del suo volume su Britten. C'è una parte nuova che è stata, devo dire, felicemente integrata al volume, quella che riguarda Britten interprete. Parliamo un po' di questo secondo mestiere, come ti avrebbe detto Montale.
È un secondo mestiere che però nella vita di Britten è fortemente preponderante, perché lui costantemente portava avanti i recital insieme al suo compagno Peter Pierce, e poi negli anni 60 anche con grandi, accanto a grandi interpreti come Rostropovich oppure Richter. Britten all'inizio, quando era molto molto giovane, sognava di guadagnarsi il pane facendo il virtuoso della tastiera, del pianoforte. Uno dei suoi maestri, Arthur Benjamin, gli disse: guarda, non sei ferrato per cavalcare il virtuosismo, però sei uno straordinario musicista, pianista da camera. E straordinario forse anche un eufemismo, perché insomma con Britten stiamo parlando di uno dei più grandi interpreti del Novecento della liederistica romantica. Lo verifichiamo ascoltando Il viaggio d'inverno, Winterreise da Schubert, oppure l'altro ciclo schubertiano di Schönemüllerin, oppure ancora di questa interpretazione si parla ancor meno, Dichter Liebe, il ciclo di Schumann, che è veramente l'interpretazione di Britten, bellissimo. Sono tutte interpretazioni del tutto eccentriche rispetto a quelle e alle interpretazioni che venivano fatte in quegli anni. Sono interpretazioni a tratti fortemente analitiche, da un lato, dove viene colto, sottolineata veramente ogni minima sfumatura del testo, della parola. Dall'altro c'è una ricerca da parte di Britten sul pianoforte di colori, proprio di timbri sempre nuovi, e a volte, questo lo vediamo soprattutto in Die Schönemüllerin, una forte teatralizzazione. Ora, purtroppo è un lato che anche la musicologia anglosassone ha trascurato nelle biografie, nelle monografie. Eppure non lo dico io, che Britten è stato uno dei più grandi pianisti accompagnatori del Novecento, ma lo diceva quel grandissimo pianista che era Gerald Moore. E poi c'è anche il versante di Britten, direttore d'orchestra.
Beh, su questo magari non trascurabile davvero, perché quello che ci ha lasciato è di straordinaria importanza. Le sue interpretazioni delle sinfonie di Mozart, per esempio, sono, ma anche
quelle di Haydn sono veramente anche divertenti.
Sì, c'è tutto l'umorismo di Haydn, sì, viene, sì, fuori. Mi viene in mente però anche una straordinaria incompiuta di Schubert, registrata dal vivo in questo caso, e poi curiosamente addirittura un Romeo e Giulietta di Tchaikovsky, che nessuno si aspetterebbe da un Britten, però è una quarta di Mahler, esatto, davvero meravigliosa. Forse però dal punto di vista del valore storico dell'interprete come direttore d'orchestra, io metterei sopra tutto il resto la 14ª sinfonia di Shostakovich, di cui dette la prima interpretazione, la prima esecuzione oltre cortina al Festival di Aldeburgh, e quella è veramente impressionante. Tra l'altro è la testimonianza forse più alta di un'amicizia importantissima tra due compositori che non avrebbero dovuto essere amici per le loro, diciamo, collocazioni geopolitiche. Vabbè, ma si va troppo lontano con questo, e invece
poi
ascoltiamo.
Scusa. C'è anche, sì, no, e poi è fondamentale anche il lancio di tantissima musica inglese, di giovani compositori oppure di compositori anche più anziani di lui, magari già deceduti come Holst, più anziani come Vaughan Williams, qualcosa persino di Delius, e quindi insomma quella famosa musica inglese che non esiste, e Britten dimostra che esiste e che è un bagaglio su cui lui si è nutrito abbondantemente, anche poi per i risvolti compositivi.
Anche il suo maestro Frank Bridge.
Assolutamente sì.
E anche il suo maestro Frank Bridge. C'è una interpretazione di The Sea di Bridge, registrata dal vivo sempre al Festival di Aldeburgh, che dimostra l'importanza di questo maestro per l'importanza di Bridge come compositore in assoluto, ma quanto gli abbia trasmesso, insomma, questo è poco ma sicuro.
Allora, e poi Britten diceva che Bridge, anche se misconosciuto, era uno dei più grandi compositori del primo Novecento,
e su questo aveva ragione. Credo proprio di sì, perché diciamo che anche nell'Inghilterra stessa sono più familiari al pubblico delle sale da concerto altri compositori che magari non valgono quanto invece valeva Frank Bridge. E da Winterreise, che abbiamo rammentato, allora la pagina più terribile, l'ultima, Schliemann, il suonatore d'organetto, l'apparizione della morte là in fondo al viaggio, nel villaggio gelato, dove soltanto un cane abbaia questo uomo con le mani rattrappite a suonare questo strumento, e il poeta gli chiede: vuoi accompagnare i miei canti? È l'abbraccio finale con la morte. Peter Pears e Benjamin Britten al pianoforte, Peter Pears tenore naturalmente.
Thank you. hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer.
Era Der Leiermann, l'ultimo dei leader del ciclo Winterreise, Deutsch 1911, con la voce di Peter Pears e al pianoforte Benjamin Britten. A questo proposito, come di Britten interprete, come non ricordare la più straordinaria esecuzione in assoluto disponibile, che è della sonata per arpeggione e pianoforte, quella realizzata al violoncello da Mstislav Rostropovich proprio con Britten. Insuperata in assoluto, insuperabile, credo che nessuno possa arrivare. E il merito sia di Rostropovich, ma gran parte di Britten, di questo miracolo della discografia. Bene, entriamo nella parte invece più autenticamente, manifestamente, inevitabilmente cristiana, quando appunto negli anni 60, dopo il Requiem, che è un capitolo decisivo della testimonianza di Britten uomo religioso, di fronte alla memoria tremenda dei disastri della guerra, poi decide di abbandonare il palcoscenico e allestire appunto queste parabole in chiesa, queste storie esemplari che giustamente tu hai ricollegato alle tre virtù teologali: la speranza, la fede e la carità. La speranza è Collio River, il fiume del Chiurlo, e poi la seconda è la fornace ardente, il cantico dei fanciulli della fornace ardente, e l'ultima è il figlio al prodigo. Dicevi, sono difficili da mettere in scena, difficili da presentare, e hai dato a questa difficoltà un po' la colpa della loro scarsa realizzazione in Italia, ma anche all'estero non è che siano molto frequentate, purtroppo, perché secondo me, ma io sono di parte, questo è chiaro, si tratta davvero tra le pagine più originali e più ispirate di tutto il teatro del Novecento.
Beh, il culmine della Cathedral Music, no? che aveva una storia che risaliva all'Ottocento. E sono difficili da eseguire perché i cantanti devono essere più che mai attori e devono seguire una serie di gesti, di movimenti strettamente segnati in partitura. Ora, qual è il problema? Oggi come oggi noi abbiamo che nello stesso teatro d'opera i registi ormai hanno preso la mano sui direttori d'orchestra e decidono un po' tutto loro e tendono spesso a riattualizzare quello che insomma i soggetti operistici. Qui non lo possono fare, se lo fanno sbagliano, perché le indicazioni sul tipo di costumi che devono essere indossati dai cantanti o sulla gestualità, che ha un fortissimo carattere simbolico, non può essere tradita. Il segno di questo è dato dal fatto che Britten in realtà crea un canone proprio dal punto di vista formale, e su quel canone si basano tutte e tre le parabole, che è qualcosa di sconcertante per un secolo come il Novecento, in cui ormai ogni opera deve essere assolutamente diversissima dall'altra, ogni composizione, ogni opera d'arte in generale deve avere una sua individualità specifica. Britten va controcorrente e crea un canone. Quel canone, ripeto, viene applicato sulla prima, sulla seconda e sulla terza parabola da chiesa. Sono delle vere e proprie sacre rappresentazioni che da un lato fanno riferimento al teatro medievale, al teatro sacro medievale, e dall'altro si combinano, prendono spunti dal teatro giapponese. La stessa vocalità è una vocalità molto diversa da quella delle altre opere, delle precedenti opere di Britten. È una vocalità che è assolutamente essenziale, come essenziale il suono di quei pochi strumenti sceltissimi che devono eseguire ciascuna di queste parabole. Non c'è un direttore d'orchestra, non c'è un direttore insomma della musica, ma a dirigere sono i singoli strumenti che si alternano, cioè vicendevolmente. Ora a dare le indicazioni può essere il flauto, ora può essere la viola, ora può essere l'organo. E quindi è tutto molto complesso.
Sì, in effetti diciamo che l'assenza del direttore è più virtuale che reale, perché non si può fare senza un direttore, in quanto anche le parti vocali e le parti corali, il piccolo coro che fa parte di queste partiture, non possono fare a meno di una guida, di un direttore, ma anche perché l'idea stessa dell'interpretazione non può essere distribuita attraverso gli interpreti. Su questo purtroppo insomma era più virtuale che realistico la visione di Britten. Ma la cosa secondo me straordinaria è aver scritto, per esempio, tutti gli interventi polifonici non esattamente in sincroni, cioè aver utilizzato un leggero sbandamento fra l'uno e l'altro, che prevede in questo modo di compensare, o meglio di addirittura esaltare, se vogliamo, il naturale riverbero di una chiesa. Questo è manifesto proprio in Collier River, dove non c'è un allineamento delle voci, per esempio con le stesse stanghette di battuta, ma sono come ondeggianti l'una accanto all'altra e danno questo senso di trasparenza poi che viene conquistato in un luogo che proverbialmente la trasparenza non ce l'ha, come appunto l'acustica della chiesa. Non so se mi sono spiegato, ma è davvero impressionante poi leggere questa musica e vedere come abbia pensato lo spazio. La stessa cosa poi l'aveva già anche fatta per certi aspetti nell'Arca di Noè, che anche quella è una sacra rappresentazione. Bene, sentiamo a questo punto il finale di Curly River con The Moon Has Risen, Go Your Way in Peace Mother Spirit, cioè l'apparizione miracolosa del bambino perduto, dello spirito del bambino perduto da questa madre che è diventata matta e che girava disperatamente per la ricerca di questo figlio, fino all'approdo a questa isola dove lo trova, ma in realtà lo trova appunto come un'apparizione della fede che l'ha guidata fino lì e la consolazione finale. Momento altissimo di spiritualità del Novecento, ed è naturalmente l'esecuzione guidata da Britten stesso con Peter Pears, formidabile interprete della donna matta, che fu un ruolo davvero anche coraggioso per lui, va detto.
Thank you.
Era il finale del Collier River, parabola, la prima delle parabole della chiesa di Britten, molto influenzata dal teatro Noah, anche oltre che dalla antica sacra rappresentazione medievale. Direi che a questo punto possiamo dare anche un altro assaggio direttamente, sempre da un'altra parabola della chiesa, un pezzo impressionante per, se si pensa quanto pochi siano gli strumenti chiamati in causa da Britten per fare questo effetto, che è la processione dalla fornace ardente, dalla appunto parabola da chiesa del The Burning Fiery Furnace, sempre di Benjamin Britten naturalmente. Thank you. Questo altro estratto di pochi minuti, ma impressionante per quel che Britten riesce a fare con così pochi strumenti, tratta mi pare di 7 strumenti all'incirca, è davvero mirabile in questa processione crudele. Vogliamo commentarla, Alessandro Macchia?
Sì, qui lui tira fuori persino strumenti particolari, il tamburo babilonese per esempio. È una cerimonia pagana, e quanto di più pagano si possa sentire nella strumentazione, nell'elaborazione, nell'invenzione melodica di Britten. È una processione che secondo me, anche se con le debite differenze, si riallaccia un po' anche a quell'altra processione che troviamo in Noah's Flood, no? Lì erano dei bambini che attraversavano la chiesa e poi entravano nell'arca vestiti da animaletti. In questo caso la chiesa è attraversata appunto dagli strumentisti e l'orchestra da camera stessa, che attraversa la navata della chiesa per poi ritornare sotto al palcoscenico, il punto dove in genere sono collocati, sotto la statua immane di Merodach.
Proprio prima del sacrificio dei bambini, naturalmente. A questo punto direi che possiamo congedarci, ringraziandolo profondamente per aver partecipato a questa trasmissione, ma soprattutto per aver scritto questo meraviglioso libro su Benjamin Britten, che è un vanto italiano a tutti gli effetti, perché un libro come questo non esiste nemmeno nella bibliografia inglese dedicata. Ve lo dico con molta cognizione di causa, mi permetto di essere arrogante in questo momento, ma il libro, il taglio e anche l'affettuosità di questa scrittura e la documentazione profonda, l'originalità di Alessandro Macchia non ha termini di paragone in tutto quello che è stato scritto su Britten fino a questo momento. Non solo in Italia, perché in Italia è a tutti gli effetti, salvo un'apparizione priva di significato, mi sia consentito, di qualche anno fa, è il primo libro su Benjamin Britten, ma anche un libro definitivo, quasi, se si può dire definitivo di un libro, perché non nulla è definitivo. Però questo è un libro che in questo momento ha segnato una pietra miliare negli studi su Britten e nell'illustrazione della sua musica e nell'apostolato che condividiamo. io e Alessandro Macchia. Lo ringrazio ancora per essere stato con noi a parlare di questo nostro comune amore e chiudo la trasmissione con un pezzo straordinario per il quale invoco anche la tua collaborazione, cioè la sequenza finale di quel momento in cui Oden e Britten, che abbiamo così tante volte rammentato in questa trasmissione, si trovarono a lavorare insieme proprio per un film di pubblicità della posta notturna, il servizio di postale notturno Night Mail, che finisce con l'invenzione del rap in musica. Questo è.
Sì, è il punto più alto del cosiddetto movimento documentaristico britannico, perché qui la musica di Britten si va a combinare con i versi di Oden e con le immagini a un livello di sincronizzazione che fino a quel momento sul piano proprio filmico non si era mai visto. E sì.
Ma anche dopo non si vedrà mica granché di questo, perché la poesia ritmica che va sul ritmo del treno che parte lentamente poi accelera, e il viaggio di questo treno notturno che porta poi nelle case la posta, le notizie, la vita degli altri, insomma, che è veramente di una poesia straordinaria e di una poesia sociale, anche perché è un film intriso di valori sociali e socialisti, mi si è consentito, parola oggi proibita quasi. Prego.
Sono quattro strofe della poesia di Oden che vengono interpretate musicalmente da Britten in base anche alla posizione della telecamera, lì dove noi abbiamo la ripresa delle ruote del treno. Allora lì abbiamo proprio una scansione ritmica, il cosiddetto sillabato ritmico, no? Che poi è quello che viene appunto utilizzato nel rap. Lì dove invece la telecamera viene spostata in alto per riprendere poi le alture, tutto diventa più poetico, più quasi oserei dire pastorale. È come se, ecco,
che è un aggettivo importante per la musica.
È un aggettivo
questo.
Importante, sì, perché ci troviamo di fronte appunto a un'irruzione del pastorale in un mondo fortemente industrializzato, meccanico, che è quello che vuole mostrare proprio questo film. E quindi in questi due volti musicali e poetici si riassume appunto la bellezza di questa sequenza finale del film Nightmare.
Ecco, cercate di immaginarvelo, siamo alla radio, non siamo in televisione, ma davvero si tratta di una pagina geniale, profetica, ed è, come abbiamo detto, il primo rap della storia, ma anche il più bello che sia mai stato scritto, mi sia consentito. Bene, grazie Alessandro, e a
grazie.
Voi Night Mail di Benjamin Britten e Winston U. Oden, questi due giganti della cultura, dell'arte del Novecento.
This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. Letters for the rich, letters for the poor, the shop of the corner and the girl next door, pulling up Beatica's steady climb, the gradients against her, but she's on time. Through sparse county, she rampages her driver's eye upon her gauges, panting up past lonely farms, fed by the fireman's restless arms, striding forward along the rails, through southern uplands with northern mails. Winding up the valley to the water, shed through the heather and the weather and the dawn overhead, past cotton grass and moorland and boulder, shoveling white steam over her shoulder, snorting noisily as she passes, silent miles of wind-bent grasses, birds to their heads as she approaches, stare from the bushes at her blank-faced coaches, sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across, in the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. Freshens, the climb is done. Down towards Glasgow she descends. towards the steam tugs, yelping down the glade of cranes, towards the fields of apparatus, the furnaces set on the dark plain like gigantic chessmen. All Scotland waits for her, in the dark glens beside the pale green sea locks. Men long for news. Letters of thanks, letters from banks, letters of joy from the girl and the boy, receipted bills and invitations to inspect new stock or to visit relations, and applications for situations, and timid lovers' declarations, and gossip. Gossip from all the nations, new circumstantial, news financial, letters with holiday snaps to enlarge it, letters with faces scored in the margin, letters from uncles, cousins, and aunts, letters to Scotland from south of France, letters of condolence to Highlands and Lowlands, notes from overseas to the Hebrides, written on paper of every hue, the pink, the violet, the white, and the blue, the chatty, the catty, the boring, adoring, the cold, and official. All the hearts outpouring, clever, stupid, short and long, the typed and the printed and spelt all wrong. Thousands are still asleep, dreaming of terrifying monsters, or a friendly tea beside the band at Cranston's or Crawford's, asleep in working Glasgow, asleep in well-set Edinburgh, asleep in granite Aberdeen. They continue their dreams, but she'll wake soon and long for letters, and none will hear the postman's knock without a quickening of the heart. For who can bear to feel himself forgotten?
Abbiamo trasmesso Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.